State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Elisabetta Merati. Voi state ascoltando il programma di SBS in diretta o in podcast o in streaming.
E allora noi, come abbiamo detto, diamo il ben ritrovato e il buongiorno al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sì, allora senti Max, noi nella seconda ora poi parleremo della risposta australiana alla variante Omicron. Abbiamo già sentito nel notiziario radio che c'è parecchia prudenza da parte del governo federale e governo statale. Noi vogliamo però estendere il discorso a livello globale dal punto di vista finanziario. Ecco Max, come sono andate le borse nel fine settimana e nei giorni successivi? Visto, si sa, le borse scommettono, su che cosa stanno scommettendo in questo momento?
Ma stanno scommettendo sul fatto che questa variante Omicron forse sembra coperta dai vaccini e quindi non è così problematica come inizialmente si pensava e come hai visto le borse reagire alla notizia di questo Omicron che è più contagioso della variante Delta che abbiamo finora, per cui le borse sono calate notevolmente. Si sono poi riprese subito dopo e adesso che ci sono più notizie o cominciano ad arrivare più notizie su quello che è effettivamente l'effetto di questa variante e se giustifica di nuovo chiusure come ci sono state l'anno scorso, ecco, man mano che sappiamo di più anche la borsa comincerà a fluttuare di meno. Per cui quello che è successo più che il tonfo per sé e la ripresa è il fatto che l'incertezza che ha portato sui mercati ha fatto sì che la volatilità, vale a dire i salti in alto e in basso giornalieri delle quotazioni siano effettivamente schizzati e ahimè questi salti rendono molto più costoso l'accesso al denaro e tutta una serie di prodotti finanziari che vengono utilizzati da banche e da risparmiatori, per cui è un problema vedere le borse che scendono e che si rimettono più o meno in sesto nel giro di un paio di giorni, ma questa volatilità viene poi inclusa nei prezzi di tantissimi altri prodotti e quindi ci sarà un effetto che durerà ancora qualche tempo fino a quando, ripeto, non avremo notizie più certe, magari qualche test aggiuntivo su quello che l'effetto di questa nuova variante è.
E allora aspettiamo tutti maggiori dettagli. Max, ritorniamo in Australia. All'inizio della settimana il governo federale ha rivelato la data della prossima finanziaria, che rispetto al solito è stata anticipata. Solitamente era il secondo martedì di maggio, quindi sarebbe stato il 10 maggio, e invece è stata anticipata al 29 marzo. L'annuncio ha dato il via a diverse speculazioni sulle elezioni future. La data papabile potrebbe essere il 7 maggio, nel caso il primo ministro annunciasse le elezioni quasi a 3 anni di distanza dalle ultime che furono il 19 maggio del 2019. Allora, dal punto di vista pratico, l'anticipo della finanziaria è dovuto alla crisi post-Covid oppure è il frutto di calcoli politici per le prossime elezioni?
Ma mi sembra che questo governo stia passando la storia per essere molto calcolatore e molto attento appunto a sentimenti per la sua possibile rielezione, per cui è difficile pensare che questi calcoli non siano stati fatti. Adesso uno si chiede per quale motivo la finanziaria viene anticipata e non ho notizie e non sono all'interno di quello che succede né nel governo né nell'opposizione, però guardando da terzo o da osservatore disinteressato, diciamo così, l'unico vantaggio o uno dei vantaggi che ti può dare avere una finanziaria che arriva prima di quello che dovrebbe essere, ricordiamo che la finanziaria di solito viene passata in maggio, ma se ovviamente in maggio hai altri problemi può diciamo così imbrogliare un po' le acque. Il portarla avanti prima però ti consente di fare una cosa importante che può avere una valenza politica. E che cosa è? È il prendere delle decisioni che cominciano a essere sentite subito dopo il fatto che la finanziaria viene approvata, viene annunciata. E che cosa possono essere queste cose? Beh, possono essere tagli alle tasse, aiuti alle imprese, e quindi la finanziaria può diventare per sé un momento di presentazione al pubblico dicendo: guardate, eccovi i soldi, i famosi panem et circenses, un po' che facevano gli antichi romani, e si hanno circa 2 mesi di tempo prima di poter passare alle elezioni, e quindi godere di questi 2 mesi di buona notizia, magari di tasse ridotte o di aiuti alle imprese o piccole imprese in particolare. Per cui vediamo effettivamente il giorno in cui la finanziaria sarà presentata che cosa succede, però le prime indiscrezioni ci fanno pensare che siano un aiuto un po' a noi consumatori, ma in gran parte alle imprese, anche in vista di una rielezione del governo.
Noi siamo in collegamento con il professore di finanze della University of New South Wales di Canberra, Max Tani. Max, allora cerchiamo di unire i due argomenti precedenti, cioè pandemia con variante Omicron e finanziaria. Il settore turistico a livello mondiale dovrebbe segnare anche quest'anno notevoli perdite, pari a 2.000 miliardi di dollari, questo rispetto al periodo pre-pandemico, esattamente come nel 2020. Questa è stata la previsione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che giudica la ripresa del settore, queste le sue parole, lenta e fragile. E viene sottolineata l'imprevedibilità proprio della situazione, ad esempio con le varianti che emergono, come quella Omicron. E le incertezze hanno il potenziale di causare enormi danni economici, questo secondo il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Zurab Polikashvili. Max, secondo te, appunto, ritornando al discorso della finanziaria, che cosa ci aspetteremo? Anche il 2022 sarà caratterizzato da aiuti a pioggia per l'industria del turismo in questo caso?
Penso di sì, e non soltanto turismo, visto che ci saranno le elezioni, è l'occasione per prendere in mano monete e tirarle a tutti i possibili, come si dice, elettori, diciamo noi.
Ma mi aspettavo qualcosa di meglio.
No, ho delle immagini molto, molto, molto grafiche, però difficilmente comunicabili, sono altro mattino presto. E, però ecco, questa è l'occasione in cui veramente il governo può mettere le mani nelle cassaforti, ahimè non tanto dello Stato, perché ormai si prendono soldi a prestito dalle generazioni future, quindi prendere soldi a prestito dal futuro e darli agli elettori di oggi. Ecco, questa forse è la cosa più bella, e visto che gli elettori del futuro non si conoscono, ma quelli di oggi si conoscono, e quelli che contano e ti rimettono al governo sono quelli di oggi, l'incentivo, quindi vediamola semplicemente sotto chiave economica e non sotto chiave politica, però l'incentivo di infilare le mani nella cassaforte del tesoro, prendere soldi a prestito e spargerli a destra e a sinistra a possibili voters, quindi credo si dica elettori, però non sono convinto, aiutatemi voi.
Elettori va benissimo.
L'elettore va benissimo. Ecco, credo che veramente questo incentivo ci sia, sia palese, sia chiaro come il sole. Semplicemente vediamo quali sono i dettagli. Le prime descrizioni sembrano andare in quella direzione, in cui effettivamente, vi ricordate, quest'anno abbiamo avuto una riduzione delle tasse con questo offset che è più che raddoppiato, per cui si è risparmiato un pochettino sulle tasse, questo sembra che sarà riconfermato anche per quest'anno, per cui ecco lì che cominciamo ad avere qualche soldo in tasca. In più le imprese che possono dedurre completamente quello che acquistano e quindi pagare meno tasse, anche quello sembra confermato anche per quest'anno, per cui ecco lì soldi di nuovo dati alle imprese, quindi ecco, questo è il momento di più che una finanziaria anticipata, è un Natale posticipato a marzo, in vista appunto di un andare in cabina elettorale e mettere la crocetta dove ovviamente il governo vorrebbe che si mettessero le crocette.
Max, una battuta finale, quindi il ritorno al surplus, che era un po' il cavallo di battaglia della coalizione nel decennio scorso, ormai è passato in cavalleria, come si dice?
È molto nelle retrovie, magari ritorna fuori a qualche punto, però mi sembra che, ripeto, il modo in cui questo governo in particolare, e ripeto, non è una cosa negativa prendere soldi a prestito dal futuro per darli al presente, però lo devi fare investendo, perché i soldi del futuro, anche se tu il futuro non sai che cos'è, però ha un costo associato a questo, perché non puoi lasciare il paese in condizioni disastrose alle nuove generazioni, quindi esiste un costo. Ha senso prendere questi soldi dal futuro per investirli nel presente e fare delle cose che possono aiutare lo sviluppo della nazione? Non mi sembra che questo sia stato fatto, o se è stato fatto o non è stato fatto, molto bene, e il pericolo è che tu prendi soldi dal futuro invece di investirli nel presente, li sprechi e ti ritrovi con che cosa? Beh, magari nel presente sei riuscito a essere felice per un giorno o due perché hai preso questi soldi dal futuro. Però, ahimè, dovrai rifare i conti, o passi una nazione più debole alle nuove generazioni, e la gioia che hai avuto in questi due giorni di felicità è innanzitutto una gioia soltanto tua personale ed è molto effimera. Ed è lì il rischio che noi abbiamo, o che stiamo vedendo, con le decisioni che sono prese.
Grazie Max, staremo a vedere cosa succederà. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi come sempre e ti auguriamo una buona giornata.
Certamente, io e voi. Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.